ho invitato ai microfoni di Radio Città Aperta Walter Tocci. Walter Tocci lo conoscete soprattutto i romani, ma non solo, lo conoscete benissimo, assessore alla mobilità e vice sindaco nelle due stagioni Rutelli, insomma è uscito tra l'altro di recente con un libro, Roma come se, alla ricerca del futuro per la capitale, e io voglio proprio con lui parlare di questo futuro della capitale, edito tra l'altro per Donzelli Editore. Buongiorno Tocci, grazie per essere qui ai microfoni di Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti voi, mi fa piacere ritrovare Radio Città Aperta.
E a noi fa piacere averti, mi dica lei, tu che...
Ci davamo del tu,
allora sono autorizzato a darti del tu 150 anni, ma questa città, insomma, di solito alle signore, ma ormai a tutti noi fa piacere essere sempre riconosciuti come più giovani della nostra età, alle volte però l'essere più giovani della propria età anagrafica è un po' indice che magari non si è voluti crescere in maniera compiuta, si è rimasti un pochino adolescenti, un pochino bambini, un pochino si fa fatica a trovare una propria identità. È così per la nostra città? Questa Roma fa fatica a trovare una propria identità compiuta, a diventare, insomma, finalmente grande?
Beh, direi che è diventata troppo grande, troppo rapidamente, perché 150 anni in fondo sono una storia breve rispetto alle altre grandi capitali europee che hanno impiegato secoli ad affermarsi come capitali. Non dimentichiamo che al momento dell'unità, di Porta Pia, poi del 3 febbraio, come hai ricordato tu, Roma era una piccola città, insomma, di 200.000 abitanti, poco più. E appunto in un breve tempo è diventata di quasi 3 milioni di abitanti, una grande città europea. E tutto questo è avvenuto però con un vecchio modello di capitale che a mio avviso arriva a conclusione proprio in questi anni. E la crisi di questi tempi, che ovviamente può essere attribuita a questo o quel sindaco, a questa o quell'amministrazione, come si fa normalmente nel dibattito pubblico, però nel sottofondo c'è l'esaurimento di questo ciclo storico, perché diciamoci la verità, in questi 150 anni siamo vissuti sostanzialmente di rendite, di tre grandi rendite: il centralismo statale, la rendita immobiliare in senso proprio, cioè il grande consumo edilizio della campagna romana, e poi una certa retorica del passato che è stata anch'essa una rendita economica, pensiamo al turismo che si è impigrito, non ha inventato nuovi servizi perché comunque c'era il Colosseo che portava turisti. Ora, queste tre rendite però è abbastanza intuitivo, io cerco nel libro di dimostrarlo, che non avranno più la stessa forza, perché sono stati motori potenti per trasformare una città di 200.000 in 3 milioni, però non avranno più la stessa forza nel secolo che viene. E quindi oggi noi paghiamo gli effetti duri della fine del ciclo, però in questi casi c'è anche la libertà di reimmaginare una nuova capitale, no? E quindi se non c'è più l'economia del centralismo statale, di quale economia vivrà a Roma? Se non ci sarà più e non ci dovrà più essere lo sviluppo immobiliare romano, quale forma urbana non si darà? Se non basterà più la retorica del passato, quali produzioni culturali contemporanee saremo in grado di mettere in campo? Quindi dovrebbe essere un momento anche di progettazione, di visione del futuro, invece purtroppo nel discorso pubblico siamo ancora molto presi da, anche comprensibilmente, insomma, degli affanni quotidiani, anche se io però vedo che negli ultimi tempi, un anno, due, sta crescendo, insomma, una predisposizione a ripensare il futuro di Roma, più a livello di base, nelle esperienze sociali, di quartiere, mentre invece la classe dirigente è più seduta sul passato.
Da questo punto di vista, Walter, rispetto, facendo un parallelismo, sì, sembra non una stagione fa, sembra un dal punto di vista pratico, stiamo parlando davvero di un secolo fa, nel senso che era un secolo diverso, ma rispetto alla Roma degli anni 90 fino all'inizio del 2000, dov'è il passaggio in cui abbiamo perso quel tipo di slancio, quel tipo di entusiasmo, quel tipo volontà e voglia di poter guardare al futuro con fiducia e non con paura?
Sai, le capitali sono un po' un sismografo delle vicende storiche, insomma, no? E soprattutto Roma, essendo una città storica per eccellenza, risente moltissimo dei cambiamenti d'epoca. E negli anni 90, diciamo, al di là dell'impegno delle nostre amministrazioni, con pregi, con difetti, insomma, questo è a parte della discussione, però no, la nostra opera si inseriva all'interno di un clima, in un clima nazionale e anche internazionale ottimistico, positivo. Insomma, l'Italia era appena uscita dalla crisi di Tangentopoli e sembrava che stesse maturando una nuova classe politica, giovane, moderna, sensibile socialmente. L'Europa in quel momento la vivevamo come una grande possibilità per il futuro dell'Italia, poi abbiamo l'ingresso nell'euro e così via, poi abbiamo visto anche i problemi e soprattutto la globalizzazione, sembrava come camminare in un prato fiorito, insomma, poi anche lì abbiamo visto, insomma, che c'erano grandi problemi. Però diciamo, Roma ha risentito molto positivamente di questo contesto. Oggi, negli ultimi 10 anni, soprattutto negli ultimi 10 anni che Roma è entrata veramente in una situazione difficile, però sono stati appunto gli anni della grande crisi economica mondiale, che poi adesso si capisce bene che non era solo una crisi economica, no? Qui il linguaggio degli economisti è sempre fuorviante, ma è stata una trasformazione ed è anche in corso del mondo, insomma, i sistemi di produzione, di consumo, la geopolitica, gli immaginari, insomma, ecco. E poi il Covid ha ovviamente accentuato moltissimo questa crisi e diciamo qui c'è stata una combinazione purtroppo molto negativa, perché questa crisi del decennio e insieme l'esaurimento dei 150 anni hanno battuto sullo stesso chiodo, insomma, no? Portando la crisi di Roma a livelli mai visti prima, insomma, no?
Senti Walter, ma diciamo come dire, rivolgersi sempre al passato era una cosa che anche stavi accennando tu nella risposta precedente, di fronte alle grandi sfide, che ovviamente, come tutte le grandi sfide, tutte le grandi incognite, fanno paura, ma quello è umano. Però il fatto di rivolgersi come risposta a queste sfide, a queste incognite, sempre a un passato glorioso, per carità, al passato, Roma non ha bisogno di presentazioni, però non è stata anche la gabbia in cui Roma si è un po' rinchiusa da sola?
Sì, non c'è dubbio. Guarda, io credo che in questi anni il problema vero, la vera difficoltà è stato uno schiacciamento sul presente, no? Il discorso pubblico su Roma ha riguardato, insomma, le buche, gli autobus in fiamme, i ciuci per strada, tutte cose ovviamente purtroppo molto molto gravi, che pesano nella vita quotidiana di ciascuno di noi, però diciamo questo ha fatto vincere il presente. Io credo che sia molto importante non tanto il passato in sé, ma un'interpretazione storica, come ho detto adesso, cioè capire che siamo non in una crisi passeggera contingente, ma in una crisi storica, una crisi strutturale, e quindi un'interpretazione forte del passato, non retorica, insomma, critica e forte, insomma, e allo stesso tempo invece però una visione del futuro molto, molto coraggiosa. Semplicemente, guarda, la rappresento così, cioè i 150 anni li abbiamo vissuti dentro una dimensione che era quella di nazione e di città, insomma, capitale della Repubblica Italiana. Ecco, questo è un binomio secondo me ormai angusto, limitativo. Dobbiamo vedere Roma in un orizzonte più ampio, invece che nazione-città, mondo-regione, cioè pensare una città nella sua vocazione internazionale, che è sempre stata latente, ma non è stata mai presa come impegno, diciamo così, di politica pubblica, comunale, nazionale, e regione nel senso geografico, nel senso che Roma è diventata una grande conurbazione regionale nel modo caotico dello sviluppo immobiliare, ma ha ancora una grande campagna intorno a sé, insomma, una grande campagna nel senso di valori ambientali, da cui può ripartire, diciamo, da una riconversione ecologica di questo formidabile patrimonio. Quindi pensare Roma sulla dimensione internazionale e sull'area vasta, secondo me, sono due dimensioni molto importanti, insomma.
Walter, però una ripartenza, una rivoluzione, una palingenesi per uscire da una rappresentazione costante di un eterno presente, e su quello sono d'accordo con te, perché è vero, al cittadino è vero che interessa la buca, i gabbiani, però non si può appiattire il dibattito pubblico semplicemente sulla buca e il gabbiano, cioè il vedere il sistema città, che alla fine è davvero come un organismo umano, no? È come un organismo, cioè vederlo semplicemente sulla buca, il gabbiano, il motorino, così veramente appiattisce. Sono d'accordo con te in una definizione di eterno presente, quindi l'incapacità di vedersi proiettato e di programmare nei confronti del futuro. Ora, per fare tutto questo, però, Walter, io ti chiedo, non dovrebbe servire? Cioè, secondo me, l'illusione che abbiamo vissuto anche a livello politico nazionale negli ultimi anni è che semplicemente il cittadino, seppur animato da buone intenzioni, buonissime intenzioni, da solo potesse trovare la forza per poter attuare questa palingenesi. Ma in teoria noi storicamente non abbiamo sempre visto che per attuare questo tipo di rivoluzioni, questo tipo di cambiamenti, una grande spinta morale e culturale la dava quella che una volta veniva chiamata l'intelligenza, cioè anche i settori della cultura di quella determinata città. In questo caso, in questi 10 anni di sofferenza, oltre alle sofferenze delle buche, i gabbiani, i motorini e i cittadini, noi tutti i cittadini, non c'è stata una sofferenza anche da parte della classe culturale, dell'intelligenza di questa città, che non ha saputo più parlare alla città stessa?
Beh, sì, questo che dice è molto importante. Accennavo prima alla interpretazione di questi anni come crisi storica, come fine di un ciclo, insomma, no? E come quindi esaurimento di tutta una serie di processi che davano forza, insomma, all'economia e alla società romana, seppure con molti squilibri. Ecco, della fine di un ciclo oggi c'è una diversa percezione, nel senso che la classe dirigente, secondo me, ne è abbastanza inconsapevole, quindi ha lo sguardo, e questo sì, come dicevi tu, rivolto al passato, nel senso anche che ripropone ancora ricette politiche che sono quelle degli anni 90, anche quelle che abbiamo elaborato noi, insomma, no? Gran parte dei progetti di cui si parla oggi sono quelli nostri degli anni 90, ma questo non mi rende felice, anzi io mi piacerebbe vedere oggi una pianificazione dei trasporti diversa dalla cura del ferro che disegnammo ormai 30 anni fa. Ma voglio dire quindi che la classe dirigente nel suo complesso, quella economica, in parte anche quella intellettuale, interpreta un po' questa crisi come un tunnel dal quale a un certo punto si uscirà e si potrà ricominciare come prima. A livello popolare invece secondo me è diverso, nel senso che c'è inconsapevolmente, non è che hanno letto dei documenti dei centri studi, insomma, no? Però i cittadini, soprattutto i romani, avvertono così istintivamente i passaggi d'epoca. E quindi c'è una parte della popolazione che ha capito che certi assistenzialismi, certe prebende, certe sicurezze, certe rendite che comunque appartenevano all'essere capitale non ci saranno più, e quindi si è adattata alla crisi cercando una soluzione, cercando un lavoretto, cercando di inventarsi una nuova impresa. Tutto questo è avvenuto purtroppo, mancando una prospettiva economica, un progetto politico, è avvenuto nei settori tradizionali a bassa produttività, e quindi il bed and breakfast, il turismo, i servizi gli ambulanti, gli edifici alla persona, che comunque ha creato anche un aumento di occupazione, però certamente non è stata, diciamo, una soluzione alla crisi. Dall'altra parte c'è invece, soprattutto nelle esperienze sociali, nella mobilitazione civica, nell'associazionismo, nel terzo settore, c'è invece la ricerca di strade nuove, di sperimentazioni. Questo è un fermento oggi a Roma molto importante, no? In ogni quartiere troviamo, posso dire, un vecchio immobile ristrutturato che diventa un centro di cultura, ritroviamo una scuola aperta giorno e sera che si apre al territorio, appunto, ritroviamo un terreno abbandonato che diventa un orto urbano e così via. E la cosa che a me incuriosisce molto è che, questo è un dato molto interessante, a questo fermento, diciamo così, di attivismo civico, così potremmo chiamarlo, si accompagna anche un fermento di studi. La città non è mai stata così tanto studiata, analizzata, soprattutto nei dipartimenti universitari, da giovani ricercatori che hanno un'attitudine ad andare però nei quartieri a fare le loro ricerche, a metterle alla prova, insomma, del rapporto con queste situazioni. E qui sta crescendo un'alleanza tra ricercatori sociali e attivisti urbani. Io questa la considero una forza, ancora in embrione, no? Che ti posso dire, l'ultimo libro che è uscito tutta Bella Monaca di Carlo Cellammare, beh, è frutto di 5 anni di ricerca con i suoi dottorandi che sono stati lì con le associazioni di Bella Monaca a ragionare, a studiare, a progettare. Potrei fare centinaia di esempi di questo tipo.
Assolutamente.
A me, il vecchio militante, questo mi fa pensare alle grandi stagioni dei movimenti popolari della periferia romana che hanno conquistato diritti, che hanno conquistato beni comuni, infrastrutture, no? Ecco, però quel possente movimento popolare degli anni 50-60 aveva accanto anche i grandi intellettuali. Diciamo che tutte le grandi innovazioni culturali del tempo si facevano in periferia, no? Tu pensa, la sociologia nasce con Ferrarotti che studia le borgate, no? L'urbanistica, pensa al libro di Insolera, la prefazione è un inno al movimento delle borgate, la scuola, pensa a Don Sardelli, pensa al maestro di Pietralata, insomma, il cinema insomma, in tutti i modi, la letteratura, Pasolini e quant'altro, ma la pittura anche, pensa a Vespignani, alla scuola romana, cioè, voglio dire, il movimento di lotta, di emancipazione delle borgate, no? Che uscivano dalla miseria, che conquistavano servizi e così via, era però affiancata e rafforzata da questa grande produzione intellettuale. Ecco, io vedo questa nuova alleanza tra ricercatori sociali e attivisti umani un qualcosa del genere, certo in tono minore, non ci sono più né i partiti né i grandi intellettuali del tempo, però è un embrione molto interessante che in certi quartieri sta un po' surrogando la mancanza dei partiti.
Senti Walter, ma secondo te da quando c'è stata, molti analisti, molti economisti hanno detto: ok, da quando c'è stata la Brexit, in Europa, tra le grandi città, alcune delle grandi città europee, è iniziata una competizione per come dire, superare la mancanza di questa grande capitale finanziaria e potersi proporre all'opinione pubblica e anche all'interno della comunità europea come, tra virgolette, la dico in maniera molto semplice, la nuova Londra, cioè la nuova capitale economica finanziaria, con a cascata tutto quello che ne consegue. Ovviamente, ad esempio, in Italia è eclatante, è sotto gli occhi di tutti il caso di Milano, di come si sta muovendo Milano negli ultimi anni. Roma sicuramente è tagliata fuori da un certo tipo di discorso, però io questa cosa, cioè alcuni dicono questa frase diciamo in maniera negativa, la volgono in negativo. Io invece ti vorrei fare una domanda se vi poteva essere del positivo. Mi spiego meglio. Il fatto che Roma non segua pedissequamente i grandi movimenti capitale mondiale, della globalizzazione in un certo senso, però con tutti i problemi che ha e con questo fatto che non riesce a prendere, sembra sempre che non riesca a prendere questo treno per il futuro, per una visione moderna del proprio sviluppo, però d'altra parte non potrebbe essere, come dire, una fabbrica, una, non lo so, una scuola per poter cercare una propria via alla modernità senza, come dire, appiattirsi totalmente ai diktat, ai desiderata di una certa visione globale di come debbano svilupparsi le città, gli uomini, gli affari, il business all'interno di esse.
Hai perfettamente ragione. Se rimaniamo all'esempio inglese, beh, diciamo, non è stato soltanto il centro della finanza, ma è stato anche, e lo è ancora, insomma, il centro della formazione e della ricerca. Le grandi università britanniche, insomma, che hanno avuto una grande influenza nel mondo, cioè era per molti giovani, come dire, una tappa importante, no? Proseguire gli studi a Oxford, a Cambridge, ma anche all'Imperial College per la sanità, ma anche al King's College per la letteratura e così via. E beh, ma questa è una vocazione anche di Roma, anzi è una grande anche questa eredità, insomma, no? Che cos'era il Grand Tour? Era da Rinascimento a poco tempo fa, tutti i giovani brillanti europei sapevano bene che nella loro formazione era decisivo il viaggio a Roma, insomma, no? Cioè, è nata tutta una letteratura con questo. E io credo che nella globalizzazione questo meccanismo, questa occasione romana si possa rilanciare, insomma, no? Però Roma ha un grande patrimonio oggi di offerta, diciamo, di formazione e di ricerca, che però non riesce, come al solito, a mettere a sistema, ma è molto forte. Ti posso fare degli esempi. L'Accademia di Ripetta, che noi non consideriamo molto purtroppo nella politica locale, è, diciamo, invasa da domande e iscrizioni che vengono dall'Asia, perché da lontano l'Accademia di Ripetta è un'accademia d'arte, è un'istituzione molto importante. Ma questo si potrebbe fare anche sul restauro, sui beni culturali, ma anche, penso, al cinema, insomma, no? La Cinecittà e così via. Cioè, oggi la formazione è un'attività internazionalizzata, c'è una grande domanda di formazione a livello mondiale che Roma potrebbe incrociare rafforzando, coordinando, mettendo a sistema i suoi centri di formazione, presentandosi quindi come io nel libro penso a un'Accademia Internazionale di Roma che sappia offrire a livello internazionale un sistema integrato di formazione, e non solo nelle attività e nelle scienze umanistiche che sono, diciamo, più intuitive, ma non dobbiamo dimenticare che questo purtroppo non fa parte dell'immaginario, ma Roma nel Novecento è stata anche una grande capitale della scienza e lo è ancora oggi. Se pensiamo alla scuola di fisica, ma la scuola di fisica è oggi protagonista ancora delle avventure più importanti, dalle onde gravitazionali al bosone di Higgs. Se pensiamo che il primo satellite nello spazio, dopo i sovietici, gli americani, è partito dall'operazione San Marco progettata a Roma negli anni 60, e ancora oggi la rilevazione dell'acqua dei laghi su Marte è avvenuta con radar progettati a Roma. Se pensiamo alla sanità, l'Istituto Superiore di Sanità è stato un crocevia di premi Nobel nel dopoguerra, e oggi noi abbiamo lo Spallanzani, un gruppo di giovani donne ricercatrici precarie che fanno la prima rilevazione importante del Covid, insomma, no? E così via. Ecco, questa Roma, quindi, della scienza, della tecnologia, anch'essa è una carta molto importante. Sai, qui, appunto, ragionando ancora, io ragiono molto, come abbiamo detto prima, cioè bisogna uscire da questa dittatura del presente, andare molto in profondità a cercare gli spunti nella storia e però guardarla molto nel futuro, abbiamo detto, no?
Assolutamente, Walter.
E allora mi viene in mente quello che io chiamo un sentiero interrotto, cioè Roma, quando diventò capitale, ci fu un dibattito tra gli intellettuali europei. E alcuni criticarono, diciamo, la classe dirigente sabauda, dissero: guardate, state attenti a non rinchiudere Roma in un contenitore solo nazionale, appunto la capitale, perché Roma è una città internazionale, questo non dovete dimenticare. E Quintino Sella, che era il più grande della quella classe dirigente, rispondeva, Mommsen che gli faceva questa obiezione, ma noi ne faremo la città della scienza, la città della cultura, e usava una espressione bellissima, ne faremo il luogo del cozzo delle idee. È un sentiero interrotto che poi non se ne fece nulla, lui realizzò l'Accademia, Palazzina Gossini e così via, ma non, questo progetto non decollò. Paradossalmente nell'era della globalizzazione, al di là diciamo del linguaggio idealistico romantico di quegli anni, beh, questa diventa invece una carta contemporanea.
Ma se dovessi farti un'ultima domanda prima di lasciarci, tu come sottotitolo di Roma come se metti alla ricerca del futuro per la capitale, una cosa che mi piace è il fatto che vabbè, essendo tu un intellettuale non si può mettere la lista delle spese, ormai veramente penso che i romani come cittadini di lista dei sogni o delle spese ne hanno avute fin troppe, e vale la pena invece di fermarsi a ragionare, e in Roma come se c'è un ragionamento, ma siccome si parla dalla copertina di futuro, di ricerca del futuro, se io ti dovessi chiedere, ovviamente per i tempi radiofonici che ahimè sono sempre tiranni, ti dovessi chiedere quali criticità sulle quali intervenire con maggior urgenza nella nostra capitale a pochi mesi da un'elezione dove, non so, mi verrebbe quasi da dire che i candidati sembra quasi che abbiano paura a esplicitare la propria candidatura nei confronti, a parte due si fanno tanti nomi ma che poi smentiscono il giorno dopo, prima sì poi no, insomma non lo so, c'è un clima di incertezza, mancano pochi mesi, tu scrivi Roma come se alla ricerca del futuro per la capitale, ma se dovessi dirci una criticità, una o più criticità sui quali il prossimo sindaco deve intervenire, non è più rimandabile un intervento da questo punto di vista, quale sarebbe, su che soffermarsi?
Beh, la maggiore criticità rimane quella dei trasporti. Noi avviamo la Cura del Ferro ormai appunto quasi 30 anni fa, realizzammo alcune cose, poi purtroppo quella politica si è interrotta, ma oggi si può riprendere addirittura con condizioni più favorevoli rispetto a quelle che trovammo noi. Ci sono le vecchie ferrovie che possono essere ristrutturate per farne delle metropolitane regionali, e questo oggi si può fare ancora meglio perché è stata realizzata l'alta velocità per Napoli, che ha liberato alcune vecchie ferrovie dal traffico nazionale e quindi possono diventare delle vere e proprie metropolitane locali, pensiamo alla linea per Formia, alla linea per Cassino. E poi non è vero che non ci sono i soldi, insomma, il Comune di Roma ha ricevuto finanziamenti che sono purtroppo fermi nei cassetti per le metropolitane. Ha ricevuto quasi mezzo miliardo per fare la manutenzione del metro A e B, che cadono a pezzi, come si vede, e non è stato speso un euro. Avrebbe la possibilità, se presentasse progetti di nuove metropolitane, del prolungamento della C, del prolungamento della B, della A, avrebbe la possibilità, perché ormai ci sono degli sportelli di finanziamento a livello nazionale, di ottenere 2-3 miliardi. Insomma, ecco, quindi, e poi bisogna rilanciare il tram, perché il tram è un sistema di trasporto che aiuta non solo a migliorare i trasporti, ma in qualche modo aiuta anche a ripensare lo spazio pubblico, il paesaggio urbano, insomma, a fare una città più funzionale, più bella, insomma. Quindi è possibile riprendere, non credete quando gli amministratori vi dicono che mancano i soldi.
Che bella frase, Walter, veramente che bella frase. Io lo vogliamo dire chiaramente che quando c'è un comitato che propone la creazione di un piccolo parco di quartiere, quando c'è chi propone di salvare un cinema di interesse culturale per la città, quando c'è chi propone di fare di destinare a bene comune magari un immobile che è sfitto da tanti o in abbandono tanti anni, e ormai sono veramente tipo un mantra, si sente ripetere da 15 anni, 10 anni, 15 anni, quanto sia, non ci sono i soldi. Vogliamo dire una volta per tutte che non è sempre, guarda, così, insomma.
Guarda, è una cosa questa che consiglio a tutti di verificare empiricamente. Gli amministratori inadempienti sono quelli che parlano della mancanza di soldi perché vanno cercando un alibi per le cose che non sono capaci di fare. Io ho conosciuto grandi sindaci, non li ho mai sentiti fare il piagnisteo sulla mancanza dei soldi. Petroselli non ha mai parlato dei soldi che mancavano, parlava delle cose che realizzava e che poteva realizzare. Poi certamente se ci sono più soldi ancora meglio, no? Cioè noi siamo adesso, abbiamo questa carta del Next Generation, il programma europeo, è una carta decisiva per la rinascita di Roma, però io sono anche terrorizzato perché so bene che il Comune in questo momento non sta investendo i soldi che ha già in cassa. Ci sono 800 milioni di investimenti pronti che non vengono messi in appalto, ci sono 540 milioni di spesa corrente che non sono stati impegnati nei servizi per gli anziani, per i migranti, per i disabili, per i minori. Allora questo è il principale problema, dobbiamo spiegarlo ai candidati, che la prima cosa è rimettere in moto la macchina amministrativa, metterla in grado intanto di investire le risorse che già ci sono e quindi poi ovviamente renderla capace di utilizzare anche le altre risorse. Però non, voi quando vi capita un'assemblea, un amministratore che dice questo non si può fare perché mancano i soldi, vi prego di interromperlo, ecco, magari senza maleducazione, però garbatamente interromperlo. E chi ha letto il libro può andarsi a riprendere un paragrafo che dice appunto non è un problema di soldi, lì ci sono tutti i dati e potete contestare questo amministratore dicendo ma mettiti al lavoro che i soldi usciranno.
Assolutamente. E allora ricordando il libro Roma come se, alla ricerca del futuro per la capitale, per i tipi di Donzelli editore, è arrivato il momento di salutare Walter Tocci. Walter, grazie per il tuo intervento qui a Radio Città Aperta. Grazie mille.
Grazie.